Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Per questa puntata numero 31, l'ultima della prima stagione, chiudiamo la prima stagione del nostro podcast. Io sono qua Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com, e qui con me ci sono Sebastiano Trovato.
Ciao a tutti.
E Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Ormai li avete imparati a conoscere per tutta la stagione scorsa. Chiudiamo appunto la prima stagione del nostro podcast facendo un link con la nuova stagione. Non parleremo di Inter Miami, non parleremo di Nashville per una volta, ma c'è stato il primo evento ufficiale per la nuova stagione, che quindi ci accompagnerà verso il racconto della nuova stagione calcistica, ed è stato il Super Draft. Un evento, come sapete, in cui le squadre MLS scelgono i migliori giovani dei college e non solo, tra i talenti appunto a disposizione, e che anche tra le nostre pagine, tra il nostro gruppo Facebook, spesso è criticato perché nel 2020 c'è chi ritiene non sia più un evento utile come magari poteva essere 20 anni fa. Ne discuteremo un po', parleremo anche di mercato, poi ci raggiungerà anche Cristiano Meggifaranna con i suoi contributi audio. E partirei subito da te, Sebastiano, so che l'hai seguito molto attentamente il draft. Tu da che parte stai? Da che parte della bandiera stai? Ancora senso nel 2020? Non ce l'ha più?
Si è parlato tante volte del Super Draft e dell'utilità che ne porta alla Major League e al calcio in generale. C'è chi dice è uno show, c'è chi dice che serve davvero. Diciamo, il futuro non è roseo per diversi motivi. Con l'università in primis si tolgono anni al calcio giocato. Al calcio vero, e poi con l'università durano 4-5 mesi le partite, il campionato, e rispetto al passato ormai i migliori possono giocare nelle varie academy, cosa che qualitativamente parlando non poteva accadere in passato, perché appunto molte neanche esistevano, non esistevano neanche le squadre satellite nelle serie minori degli Stati Uniti. E quindi non si riuscivano a formare i giocatori importanti, quindi molti erano quelli che preferivano la carriera universitaria, che serviva pure anche a un eventuale piano B. Ricordiamo che gli stipendi in Major League non sono alti, quindi è sempre è meglio avere un piano B che gli possa dare un futuro. Un esempio può essere dato da Howard, 18 anni compiuti, doveva decidere tra la carriera calcistica e quella universitaria. Il ragazzo era seguito ai tempi anche dal Manchester, il futuro è il suo e sappiamo tutti come deve finire. Un altro esempio invece fu quello di Morris, che all'università conclusa dovette decidere se continuare a giocare a calcio oppure iniziare una carriera professionale sfruttando una laurea alla Stanford University, che non è l'ultima università. Quindi ci sono molti giocatori, a mio avviso, più che altro ormai sono più adatti alle serie minori, però rimane sempre uno show da vedere, e non è detto che possa essere fattibile oppure paragonato agli altri sport americani, magari come età, giocare in un altro sport può rendere rispetto al calcio, che ormai ci sono i ragazzi già a 17-18 anni che corrono a mille e fanno davvero bene.
Sì, dal punto di vista dello spettacolo quest'anno in realtà c'è stato un po' un ridimensionamento, cioè l'abbiamo seguito tutti in diretta, non c'è più stato un evento come il Combine, che era negli anni scorsi una 3 giorni nella città dove si svolgeva il Super Draft, in cui i migliori giovani venivano visionati da vicino per l'ultima volta dagli osservatori delle grandi squadre. Federico, tu che segui anche tanto e molto meglio di me gli altri sport americani, quello dell'MLS è un po', adesso il termine magari un po' forte, il più inutile o il meno spettacolare?
Ma sì, allora, col discorso dell'Academy che faceva Seba, è chiaro che molti giovani passano di lì, quindi ci sono delle squadre che magari comprano dall'Academy senza passare dal draft, e quindi è più un, diciamo che più un evento per le università e per il riconoscimento delle università che non effettivamente per la squadra. L'altra cosa è fondamentale, lo stipendio, perché se noi lo paragoniamo anche solo al football americano, chi esce al primo turno, quindi nelle prime 10 pick cosiddette, prende nel football americano prende già uno stipendio da milioni di dollari. Chi esce da super draft nelle prime 10 non li vede nemmeno col binocolo, quindi quello è sicuramente un incentivo che magari può esserci differenza. È chiaro che anche i programmi universitari per il soccer non sono quelli per il football americano, per il basket. Ci sono scuole nel football americano che pagano magari migliaia, centinaia di milioni di dollari per il programma all'anno, mentre magari il programma del calcio ha giusto il necessario per i trasporti. Quindi è molto per quello che secondo me anche le academy sono nate, perché evidentemente c'era bisogno di un'opportunità in più per i ragazzi. È chiaro che chi fa l'università, chi fa il liceo e va all'academy ha meno tempo per allenarsi, come succede tra l'altro da noi in Europa, quindi è più europea come visione, ma visto che le loro scuole comunque durano anche magari di più nell'arco della giornata, è più scomodo per un genitore fare sia academy che scuola, quindi anche perché le academy costano, quindi vorrebbe dire una spesa in più. Quindi diciamo che il super draft o il draft dell'MLS è più un aiuto ai ragazzi per farsi vedere, ma poi sappiamo benissimo che, come abbiamo visto dalle statistiche, i giocatori presi ogni anno sono sempre meno rispetto ai posti possibili.
Sì, esatto, poi di questo ne parleremo anche collegato con Philadelphia.
Volevo aggiungere una cosa, rilacciandomi a Federico. Non so le percentuali, però mi ha fatto venire in mente molti nomi che si vedono nella lista del Super Draft sono, diciamo, di origine europea o addirittura europei che studiano, mentre i latini sono molto meno, o perché vanno appunto nelle academy, oppure perché preferiscono studiare e impegnarsi magari anche con un riscatto sociale, perché no, all'università, e quindi non passano da lì, almeno stando alle liste che ogni anno vengono fuori. Sono giocatori di origine messicana se ne vedono meno rispetto a quelli, diciamo, con cognomi più europei.
Sì, assolutamente. Era interessante, Federico, la tua visione del fatto che ormai sia più un evento quasi per l'università, per l'orgoglio dell'università, di dire ho portato tot giocatori in MLS, anche se poi come vedremo sono in pochi quelli che ce l'hanno fatta veramente. Dal punto di vista, anche per questo, dal punto di vista mediatico è stato un successo un po' a sorpresa, nel senso che sono numeri di oggi, non era disponibile sul sito MLS, era stato trasmesso in streaming da ESPN, che numeri alla mano ha fatto 3 milioni e 3 di visualizzazioni, che è un record per l'evento stesso, quindi vuol dire che c'erano tanti ragazzi, tante università e tanti appassionati collegati per una cosa comunque gratuita. Sono stati scelti appunto 77 giocatori, dopo faremo appunto la disamina dei numeri. C'è qualche prospetto, Seba, che tu pensi possa essere utile da subito in MLS, come è stato per esempio Gressel negli ultimi anni, come è stato Altidore ai tempi, Twentman?
Diciamo, ho visionato i primi 26, quindi il primo round.
E già per questo ti facciamo il complimento.
Grazie, bravo.
Il livello ovviamente è più scadente rispetto agli anni passati, poi magari vediamo un po' cosa è successo rispetto al passato, però meglio rispetto allo scorso anno. A me è piaciuta la quarta scelta di Vancouver, il centrocampista Ryan Raposo. Per me, a mio avviso, potrebbe essere benissimo la prima scelta. Giocatore che, se nelle giuste condizioni, può diventare anche il rookie dell'anno. Ha un talento e buona tecnica. Se nella prima parte di stagione gli insegnano a muoversi e mette un po' di massa muscolare, nella seconda parte della stagione può essere importante, a quei tocchi di genio. È piaciuto tanto anche il terzino sinistro Patrick Segrist, la decima scelta, difensore dei Red Bulls. Sa difendere, ha tanta corsa, ha i numeri della sua, ha fatto tantissimi assist a livello universitario. Poi
quella, se non sbaglio, non è la scelta che Montreal ha lasciato, poi ripreso e poi ha dato via.
Sì, con Chicago hanno fatto il cambio.
Con Chicago, esatto.
Poi la dodicesima scelta, Bison, difensore di San José, è stato anche difensore dell'anno. Non è male, in alcuni movimenti a me ricordava molto Robinson di Atlanta. Poi per quanto riguarda un giocatore che a me è piaciuto tanto e può dire la sua quest'anno è Perez, scelta numero 22 addirittura dei New York City. Nelle ultime due stagioni ha fatto 14 gol e 28 assist. È un mancino stile Harrison o Medina. È strano, ripeto, vederlo al 22esimo posto, però può dire la sua. E poi a me è piaciuto anche il 23esimo posto di Nielsen, difensore di Atlanta, magari con Robinson e con il difensore argentino Meza, se ricordo, che sta arrivando ad Atlanta, giocherà poco, potrebbe diventare anche lui il rookie. Ha la possibilità e nel tenere la posizione nell'uno contro uno. È un difensore completo, forse non sa far partire l'azione, ma quindi ad Atlanta, diciamo, con il gioco di De Boer, questo non è un problema.
Fede, tu immagino non abbia studiato tutte le 26 le chiamate del primo round, ma volevo parlare con te di questo fatto che a me ha lasciato un po' perplesso, della chiamata numero 2 qua di Nashville, che è diventata famosa anche per il fatto che i tifosi si sono presentati a casa sua con la giornalista, che di cui adesso mi sfugge il nome,
Susanna Collins. Buon debole per lei, lo dico.
Buon gustaio. No, a me fa strano, perché noi, parlando con l'unico ragazzo italiano che era in lista, che poi purtroppo non è stato chiamato, io penso anche per il fatto che comunque avesse già 23 anni, cioè a parità di qualità, io da dirigente non chiamerei un ragazzo di 23 anni per magari dire, se devo tentare a investire su dei giovani, tento su uno che magari ne ha 20, ne ha 19, così ha più tempo per crescere. A 23 anni vuoi un giocatore pronto. Tu, sì. Da quel punto di vista lì, quello di Nashville, per me era tutto preparato, nel senso, come fai a non saperlo?
Ma allora, vedendo dalla diretta, era quasi preparato, nel senso che loro, io vedendolo anche diretta, vedi che loro sono... cioè stanno un po' aspettando, ma poi quando vedono la casa iniziano a prendersi tutti bene, ad abbracciarsi, quindi non lo so. Alla fine hanno organizzato un pullman da 20 persone, quindi poteva anche non essere preparato. Era da capire questi qua dove sono andati a prenderlo, perché poi io vorrei sapere chi sono questi 20-25 tifosi che si sono presi la giornata per andare a Nashville, cioè per andare... che sono andati in una cittadina, non mi ricordo quale, sono andati a prendere.
Che avranno bloccato anche la strada, non c'era nessuno, c'è soltanto loro.
No, appunto, quindi...
In Indiana sono andati. Ma invece per quanto riguarda i top e flow, c'è un top... secondo tu hai visto qualche giocatore, oppure pensi che potrebbe esserci uno dei top... ti viene in mente qualche top del passato che... a cui potrebbero ispirarsi?
Diciamo che il super draft non ci azzecca sempre,
quasi mai.
No, i vari scout, diciamo, magari confondono i vari sport col calcio, con un basket, con un football americano, quindi magari sono fissati loro nei vari preconcetti di pace e atletismo. In passato ci sono stati esempi di giocatori che hanno scritto la storia e che la stanno scrivendo del calcio americano, che non sono stati scelti subito addirittura, o almeno dopo il decimo slot. Per esempio abbiamo avuto Charlie Joseph dei Revolution nel 2002, 14esima scelta, ha scritto la storia del club. Roldan di Seattle, che in nazionale nel 2015 fu scelto al 16esimo posto. Altidore dei Red Bulls al 17esimo. Ralston, che ha fatto la storia della Major League ai tempi nel 96 con i Tampa Bay Mutiny, fu scelto al 18esimo posto. E poi abbiamo Zusi, 23esimo della Kansas City nel 2009. Rimando 35, Bradley 36, Wondolowski 41. Al 40esimo posto.
Wondolowski, uno che non ha fatto nulla nemmeno.
Esatto. Poi se consideri, abbiamo avuto ad esempio Cameron che ha giocato in Premier con lo Stoke City, ricordo, nel 2008 al 40, la 42esima scelta da Houston. Frankie Haiduk che ha giocato anche in Champions League col Bayer Leverkusen, fu scelto al 67esimo posto. E abbiamo l'ultimo esempio, Elliott a Philadelphia, 77esimo posto. Quindi non sempre ci azzeccano. Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi che potrebbe uscire un giocatore scelto magari al terzo round o al quarto, chi lo sa.
E al contrario, Fede, ci potrebbe essere anche un Freddy Adu nel 2020.
Esatto.
Chiamato come numero uno nel, non mi ricordo l'anno, comunque nel primi anni 2000, e poi è sparito dai radar. Di questi che hai citato, Seba, posso dirti che solo Edu con Toronto nel 2007, numero uno, chiamato numero uno, e sai, l'Erin nel
Sì.
2015 di Orlando hanno vinto poi il Rookie of the Year a fine anno. Quindi solo due volte il numero uno è stato veramente il numero uno tra i giovani, tra i debuttanti nella Lega.
Edu, se vai a Glasgow, lo portano da parte dei Rangers alla grande. Un suo gol al 90esimo decise l'Old Firm.
Invece Fede, con te volevo parlare di una situazione appunto dell'utilità di questo draft e invece delle Academy, e te lo faccio citando le parole del DS di Philadelphia, Ernst Tanner, che ci segue sui social, ha visto il nostro post qualche giorno fa prima del draft. I Union sono stati l'unica società che anche quest'anno, non hanno proprio chiamato alcun giocatore, hanno tradato tutte le loro possibilità di scelta. E hanno spiegato sul fatto che la volontà, anzi, cito testuale, ma come nel 2019 siamo concentrati nello sviluppare i talenti presenti nella nostra Academy, che resta e resterà la nostra fonte primaria da cui pescare i giocatori per la nostra prima squadra e per la squadra USL. Non solo siamo concentrati sui giovani da prendere per l'Academy, ma continueremo a investire sullo scouting per portare da noi giovani talenti anche dall'estero. Cioè loro a Philadelphia il draft non sanno neanche cos'è. Qua ci tornano comodi anche i numeri che citavi in precedenza.
No, infatti, nel senso, sai, se sempre parlando di budget, se una squadra non ha tanto budget, perché deve spendere? E ha una grossa academy, ha una delle squadre affiliate in USL che è andata molto bene negli ultimi anni, perché a quel punto deve anche, tra virgolette, anche illudere un giocatore. Se io prendo quattro giovani, poi non ne firmo nessuno. Questi qua sono senza possibilità di andare avanti, tra virgolette. Mentre invece, se io so che è cresciuto in un sistema che è quello di Philadelphia in particolare, è cresciuto con la società, sa cosa ha visto, si è fatto le sue ossa nella squadra USL, è chiaro che un dirigente ha anche più possibilità di firmarlo e di farlo rimanere almeno 3-4 anni, poi magari lo manda via, però sai che lui può darti quel qualcosa in più. Anche Real Salt Lake ha fatto qualcosa del genere, nel senso che non ha passato tanto, è andato magari un po' più in sordina al suo draft, però comunque per come è la sua academy, come sappiamo, come abbiamo visto, è rimasta molto con i propri giocatori, con i giocatori dei Monarchs. Stessa cosa l'ho notata oggi con i Red Bulls. I Red Bulls hanno fatto un mercato solo con i giocatori dei Red Bulls 2, quindi loro hanno formato nella loro academy i giocatori perché fossero pronti per l'MLS. Secondo me questo va molto, molto il futuro, secondo me, che deve essere per il calcio come lo conosciamo noi. Se vogliono ambire ad essere a livello europeo, perché purtroppo il livello, secondo me, del college è più basso di quello che della USL. Quindi se tu vuoi formare un giocatore, lo formi con la tua squadra in un campionato di un livello buono e non in un basso livello, ecco.
Assolutamente, anche perché poi il campionato di college dura solo qualche mese, non è tutta la stagione come invece in USL. Tornando ai numeri che dicevamo, negli ultimi anni, tipo nel 2017, su 88 chiamate ne sono state appunto chiamate 81 dei giocatori, scendendo fino ai 77 di quest'anno, su 104 possibili. Vuol dire che quasi 30 scelte sono state proprio passate dalle squadre. In questo però c'è da dire, c'è da ricordare chi magari non lo sa o non se ne è accorto, che non è che tutti i giocatori che vengono chiamati al draft li troveremo in MLS, anzi, cioè, questi giocatori si aggregheranno alle società che l'hanno chiamata e avranno un periodo di allenamenti, un periodo di prova in cui farsi confermare, farsi firmare, come dicevi tu, un contratto da giocatore MLS. Questo non succede per tutti, nel senso, diciamo quasi la metà riesce a entrare in MLS. Nel 2017 sono stati 42 giocatori firmati su 81 chiamati, nel 2018 43 su 81, e l'anno scorso, come diceva anche Sebastiano, forse l'anno più scarso dal punto di vista della qualità, sui 75 giocatori chiamati al draft, nei 4 giri di draft, solo 30 alla fine hanno ottenuto un contratto in MLS. Questo è per dire, come dicevi anche tu Federico, non è che se sei chiamato sei un professionista e hai una carriera spianata davanti, anzi probabilmente molte volte ti illudi di poterlo essere, ma poi ti scontri contro un professionismo che tu negli anni di college alla fine non hai mai, diciamo, come dire, allenato dal punto di vista fisico, di partita, di tenuta, di tante altre cose. Bene, io sono convinto che l'Academy per le società MLS sia il futuro, soprattutto se inizieranno a investire anche sugli allenatori, sugli insegnanti di calcio. Ma come c'è stato il Super Draft in MLS, c'è stato anche in Canada, molto prima dell'MLS in realtà, e sulle differenze tra i due Super Draft ci racconta qualcosa il nostro Cristiano Meggi Faranna.
Un caro saluto ai miei compagni di viaggio e a tutti coloro che ci ascolteranno. Ecco, qui il vostro Cristiano MG Faranna vi narrerà un poco quello che è il Super Draft della Canadian Premier League, che è giunto alla sua seconda edizione. Ecco, in primis da sottolineare due cose, ecco, che lo rendono, se vogliamo, diverso da quello degli Stati Uniti, della Major League degli Stati Uniti e Canada ovviamente insieme, perché la Major League ovviamente anche la componente canadese, diciamo di per sé il format è simile, ovviamente meno spettacolare, meno le università, gli atleti coinvolti, perché minori sono anche le squadre, però sicuramente diciamo che essendo una lega giovane e appena nata non vi è il dibattito in merito alla valenza, all'opportunità, a quello che serve ancora oggi il draft che assistiamo nella Major League Soccer, in quanto nel primo anno comunque il draft ha fornito dei giocatori alle squadre. Uno su tutti, diciamo, che è più spiccato è quel Waterman, che andrà a giocare dal Cavalry al Montreal Impact, di cui parleremo dopo. Quindi uno dei fattori è che comunque il draft serve, anche perché in un movimento che vuole la crescita del calcio canadese non si può, diciamo, esimere dal pescare giocatori nelle università, che sono sempre una fucina di talenti nell'ambito nordamericano. Il secondo fattore è quello poi del fatto che molti di questi atleti universitari giochino nelle serie cosiddette minori, in particolar modo la Ligue du Québec e la Ligue 1 Ontario, che sono le due serie le cui vincitrici hanno diritto a giocarsi la Coppa Nazionale insieme alle squadre di MLS, la Canadian Championship. Leghe importanti anche perché in particolar modo la League One Ontario poi è diventata una sorta di USL per la Major League Soccer, in quanto la Canadian Premier League ha assunto in sé, diciamo, l'onere del portare avanti questa lega, che si configura come una lega, ecco, di secondo livello. Tra i nomi che sono spiccati nel draft di quest'anno, in un articolo datato 12 novembre 2019, il nostro Sebastiano, diciamo, notò la seconda punta Stefan Karajovanovic, preso dallo York 9. Secondo lui, ecco, che un esperto di draft può fare bene. Da segnalare poi le prime due scelte: Corey Bank, un'ala preso dai Wanderers, la squadra di Halifax, e poi il centrocampista di chiare origini italiane, Marcus Campanile, almeno dal nome così si evince, che è stato preso dal Valur, il Valur che vede il nostro connazionale Michele Paolucci.
Bene, grazie Cristiano, poi ci sentiremo anche più tardi per qualche notizia di mercato riguardante le squadre canadesi dell'MLS. Mercato, siamo a gennaio, anche in MLS non si può non parlare di mercato. Federico e Sebastiano, so che voi siete molto attivi anche sui social network per reperire informazioni e notizie, in attesa di qualche maglietta, qualche anticipazione di magliette, magari un po' più decenti rispetto alle ultime uscite. Beh, forse il colpo grosso ancora non c'è stato. Non so, Sebastiano, tu attendiamo il Cicciaritro, tanto come ogni anno si parla di lui.
Come Podolski esatto. Arriva.
Sembra un passo dei Los Angeles Galaxy, vediamo. Tu, tra questi colpi, i primi colpi che sono usciti ufficiali, ti ha impressionato qualcosa? Sei incuriosito da qualcosa?
Ma ancora non tanto, devo essere sincero. L'unico dato è che arrivano più... È difficile che arrivino grossi colpi che hanno superato la trentina, sono più giovani, quindi sta cambiando la Major League da questo punto di vista. Poi a me piace tantissimo Zela Ryan, il cinito, l'argentino ex Belgrano e ex Tigres. Poi tanti giocatori
che è stato preso da Columbus, cioè sì, esatto. Pista preso da Columbus.
Poi ci saranno tante sorprese. Il grande nome o il grande acquisto, a mio avviso, manca. Però magari ancora sono tanti posti liberi, soprattutto come DP, quindi aspettiamo qualche novità. A me personalmente non piace Hernandez, quindi vediamo. Magari finalmente prenderanno un difensore, chi lo sa.
Oltre in sua,
sì.
Non so, poi si parlava, dovrebbe arrivare, così almeno coprono un po' la fascia sinistra.
Invece Federico, tu ti hai segnato diversi nomi, diverse trattative. Io notavo che sono molti giocatori che arrivano dal campionato messicano. Quando sono stato a San Diego ho parlato con un giornalista messicano che diceva che per loro, per i giocatori che stanno in Liga MX, perché mi hanno detto che sì, c'è MX, la Liga MX, è un retrocedere andare in MLS. Tu lo diceva sorridendo, perché fa nel mondo, sì, magari la Liga Messicana è il 15° campionato, l'MLS è il 16°, per dire, non è che c'è tutta questa grande differenza. Ti sei segnato qualche nome da tenere d'occhio?
Vai, collegandomi a quello che diceva Seba, e che è quello che ho notato oggi, che dicevo anche prima della trasmissione, e che la tendenza è veramente quella che di mandare via una media di età sopra ai 28 anni ed entrare in una media di età che sia sotto i 24-25 anni, quindi proprio ringiovamento totale. No, a me ha fatto specie che la squadra che per ora ha speso di più sono i Los Angeles FC, che hanno preso 5 giocatori, quasi la maggior parte Rodriguez e Cifuentes, tra quelli che costano di più, insieme a Ginella, che è un altro centrocampista centrale, Segura, che è difensore centrale, e un'altra terzina sinistra che è Palacios. Quindi loro hanno fatto un mercato interessante. L'altro mercato interessante, secondo me, l'ha fatto anche Houston, che secondo me potrebbe essere una potenza in attacco tra centrocampo. La fase offensiva di Houston sarà da guardare, secondo me, intensamente, perché c'è il rischio che piovano una marea di gol, perché hanno preso, oltre agli attaccanti che già conosciamo, hanno preso anche Quintero da Minnesota, hanno preso Ramirez, che è un'altra punta molto interessante. Quindi quelli potrebbero essere degli ottimi acquisti. Io sono abbastanza interessato di vedere Pulido a Kansas City, che potrebbe essere anche lui uno dei favoriti al premio di capocannoniere, anche perché Kansas City, come abbiamo detto in precedenza, ha aperto i rubinetti, perché ha tirato fuori 10 milioni di dollari per pagarlo. E anche c'era anche Cavallini di Whitecaps, che lui è anche mezzo canadese, quindi probabilmente il ritorno in Canada gli farà bene.
Sì, esatto.
Questi, poi... questi, poi ci sono stati tanti acquisti, tra cui il fratello di Ciara a Portland e altri interessanti. Diciamo che chi ha fatto meno sono quelli che hanno fatto anche meno in campionato. Diciamo che un po' il riflesso c'è stato, perché poi Cincinnati abbiamo visto che ha preso quel ragazzo giapponese, Kubo, e basta. Orlando ha preso in prestito Pereira, un trequartista dal Krasnodar, e Nashville, che comunque pensavamo potesse fare un bel mercato, invece ha preso
il l'unico pullman che per andare a prendere
ha preso il pullman e ha preso un certo trequartista Mukhtar, che
DP, tra l'altro
DP, esatto.
E poi EDC hanno presentato ufficialmente Farfan, credo il giocatore che cercavano, l'equatoriano, mi sembra che era lui, forse è stato presentato poco fa.
Ok, molto bene.
Io sono molto curioso invece di vedere come andrà a finire la telenovela che si è conclusa in realtà con Gonzalez Pires, che ha lasciato Atlanta contro la sua volontà per andare al Tijuana a giocare. In cambio hanno avuto Meza, che è un difensore centrale altrettanto forte, che è passato, preso da Necaxa in Messico, sempre passato tramite Tijuana nello scambio. Miami, io mi aspettavo dei grandissimi colpi, probabilmente li vedremo in estate. Si parla quasi con ufficiosità di David Silva dal Manchester City per il Miami, mentre Cavani e Suarez adesso si è rotto, quindi gli altri nomi verranno un po' scemando. Mi interessa molto la politica molto sui giovani di New York City FC rispetto al passato. Stanno prendendo tanti giovani interessanti con un tecnico che magari vedremo se riuscirà a farsi largo nel campionato americano.
Ma comunque Inter Miami, i suoi 8 milioni per Mattias Pellegrini li ha spesi, e altri 5 per Julian Carranza. Carranza li ha spesi, quindi comunque
sì, poi ha preso loro... anche giocatori esperti, si è preso Roman Torres in difesa, ha preso Robles in porta. Particolare, sì. Ma non aspettavo più robe tipo bomboni, però è anche difficile che, sì, come dicevamo qualche puntata fa, che i campioni, anche se ormai oltre trentenni, mollino una società europea a gennaio. Cioè più plausibile che qualcosa possa cambiare a giugno o luglio.
Anche perché Silva magari la possibilità di vincere la Champions League ce l'ha ancora, quindi
no, è proprio protagonista, non è proprio un giocatore scartato da Guardiola.
Facciamo un'ultima, volevo correggere, nella Farfan Edison Flores.
Ah, ok.
Quindi l'hanno preso finalmente.
Sì. Facciamo l'ultimo excursus in Canada, ridiamo la linea a Cristiano Megifaranna per le trattative delle canadesi.
Ben trovati e ripartiamo proprio da quel Joel Waterman, difensore canadese, protagonista del primo passaggio tra la Canadian Premier League e la MLS. Waterman, dopo 22 presenze, una rete con il Cavalry, campione sia di Spring che di Fall, e che ha fallito miseramente l'opportunità di vincere il titolo, è passato ai Montreal Impact. Montreal Impact negli ultimi giorni molto attivi, da segnalare il ritorno di Baluta Bla che avevamo rivisto con la maglia dei Fleur de Lis tra l'estate e l'autunno scorso, e appunto ripeto tra l'estate e l'autunno scorso, scusatemi un piccolo rumore di fondo. E Baluta Bla, che ha terminato la sua avventura al Barcellona, un'avventura che non ha dato gli esiti sperati, un po' di saudagi nordica, ecco, per il giocatore promettentissimo canadese di origini ivoriane. Che cosa manca agli Impact? Gli Impact hanno preso l'ala Kyoto dagli Houston Dynamo. Attualmente, secondo me, ci manca sempre un attaccante che possa dare la svolta, e poi un uomo a centrocampo che abbia le caratteristiche che ha saputo avere Donadel con Biello, cioè quella di difendere ma anche al momento giusto di attaccare. Ci vuole un poco di consistenza. Dal Quebec passiamo all'Ontario, tutto fermo a Toronto tranne, diciamo, i due acquisti provenienti dal draft. qui come Montreal molte le cessioni, molte le cessazioni di contratto, si ricerca sempre un designated player e l'indiziato maggiore sarebbe una punta, in quanto si è parlato della necessità di avere qualcuno che sostituisca Altidor quando le sue condizioni non glielo consentano. Secondo me la Maple Leaf Sports Entertainment, visto che ha fatto cassa e che ha fatto una equa gestione dei propri fondi, potrebbe stupirci con un nome forte, capace di integrarsi con Altidor e di fare da solo reparto quando Altidor non c'è. Chiudiamo con la British Columbia, con i Vancouver Whitecaps del mio caro Mark Dos Santos. Per adesso, anche qui, al di là del draft, si è fermi a cavallini, anche qui molte cessioni rispetto al mercato scorso che fu molto prolifico. Si attende, diciamo, la mano di Schuster con Dos Santos per ricostruire la squadra.
Bene, ringraziamo Cristiano per il suo contributo, come sempre molto esaustivo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione, possiamo dirlo, ormai la season 1 del nostro podcast è finita. È stato un piacere, 31 puntate, non l'avrei mai detto. Ci rivedremo comunque, ci risentiremo ormai, anzi, a febbraio, perché inizieremo con la season
Tra un
2,
mesetto.
quindi tra un mesetto, giusto il tempo di capire bene come si muoveranno le squadre, e siamo anche noi in preparazione come le squadre che hanno ricominciato ad allenarsi in questi giorni. La season 2 avrà probabilmente qualche novità, adesso discuteremo. Comunque è stato un piacere per tutta questa stagione. Io ti saluto, Federico Montalenti.
Ciao a tutti, ci vediamo tra un mesetto.
Ti saluto anche te, grazie mille Sebastiano Trovato.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Un saluto anche da me, Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com. Ricordate che il nostro podcast lo trovate sul nostro sito e sulle maggiori piattaforme streaming in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Seguiteci sui social, alla prossima!
Major League Soccer.